Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in compagnia di Alice. Si tratta forse della storia più vecchia del mondo e se la sua datazione fosse confermata sarebbe davvero molto vecchia. È quanto si legge nell'ultimo numero di Nature, probabilmente la più autorevole rivista scientifica esistente, ed esiste da 150 anni giusti giusti. In una grotta a Sulawesi, una delle isole più grandi dell'Indonesia, sono state rinvenute pitture rupestri che mostrano alcuni esseri umani con fattezze animali che risalirebbero a 44.000 anni fa. Sarebbero la più antica rappresentazione di fantasia realizzata dall'Homo sapiens mai scoperta e avrebbero 20.000 anni in più delle più antiche scene di caccia trovate in Europa. I ricercatori ipotizzano che si tratti di teriomorfismo, ovvero di figure che ricordano divinità con forme di animali. E queste pitture rupestri di fantasia ci direbbero quindi che le prime popolazioni arrivate a Sulawesi avevano già maturato importanti capacità cognitive, tali da immaginare elementi fantastici per lo sviluppo della spiritualità e della religione. Ben più recenti sono il Vecchio e il Nuovo Testamento, le cui narrazioni, soltanto alcune ovviamente, hanno ispirato questa puntata di Alice che giunge a ridosso del Natale. Ospiteremo perciò Alessandro Zaccuri, al quale dobbiamo, nel nome, NN editore, una meditazione sul nome di Maria, e racconteremo i comandamenti con Elena Löwenthal, autrice da ultimo di 10, una lettura del decalogo appena uscita per Einaudi. Approssimandoci al Natale racconteremo con Andrea Kerbacher Le vite da presepe, che ha pubblicato per Interlinea, e con grande piacere renderemo omaggio anche ai bambini. Con Francesca Martella ci occuperemo infatti del Tavolino Magico, la fiaba dei fratelli Grimm che Roberto Piumini e Antoine Després hanno adattato e illustrato per le edizioni Marameo di Gordola, benemerita creatura della brava libraia ticinese. Ma ci sarà spazio anche per una riflessione laica sul significato del nascere, o meglio del rinascere, e lo faremo con Nicola Gardini che al Rinascimento ha dedicato per Garzanti il suo ultimo saggio. Voi continuate a scriverci se ne avete piacere, l'indirizzo di posta elettronica è sempre rete2@rsi.ch e non dimenticate che ci potrete riascoltare dal nostro sito internet e con le pillole di Alice, in onda dal lunedì al venerdì poco dopo le 12.30. Alessandro Zaccuri è un fine scrittore e che sia un fine scrittore lo testimoniano non tanto i riconoscimenti anche ambiti di cui è stato insignito ma le qualità letterarie dei suoi lavori, sempre apparsi con inusuale discrezione. Retrodatando, i romanzi Lo Spregio 2016, premi Comisso e Mondello, Dopo il Miracolo 2012, premio Frignano e premio letterario Basilicata, Infinita Notte, Il Signor Figlio 2007, premio Selezione Campiello. Quindi saggi, come Non letto, 10 classici più uno che possono ancora cambiare il mondo del 2017, Non è tutto da buttare, arte e racconto della spazzatura, In terra sconsacrata, perché l'immaginario è ancora cristiano, Milano, la città di nessuno del 2003, premio Biella letteratura e industria, un reportage narrativo ispirato alla figura di Luciano Bianciardi. E poi ancora Citazioni pericolose, il cinema come critica letteraria. E infine Le curatele, ne segnaliamo alcune, sul cinema di André Malraux, La morte è un affare solitario e Verdi ombre balena bianca di Ray Bradbury, All'accendersi della prima stella di Elio Fiore e Il paradiso dei licheni di Camillo Sbarbaro. A questa cospicua attività pubblicistica va aggiunta quella di giornalista perché Alessandro Zaccuri è tra le firme di riferimento delle pagine culturali del quotidiano Avvenire. In questo 2019 Alessandro Zaccuri è uscito con un nuovo libro che nel titolo cela il proprio mistero, Nel nome, edito da NN di Milano nella serie Crocevia che lo stesso Zaccuri ha ideato e accompagnato, come si legge in apertura di volume. E Alessandro Zaccuri è oggi con noi per aiutarci a cogliere il senso più intimo di questo mistero. Ben trovato e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Alessandro Zaccuri, con questo libro lei si mette sulle tracce di un nome e lo spiega esplicitamente quasi all'inizio. Mettersi sulle tracce di un nome è un'avventura che non si compie senza rischi e per la quale non esistono mappe né percorsi prestabiliti. Occorre fidarsi e per fidarsi occorre pregare. Ogni preghiera è preghiera del nome, ripetizione, invocazione. E il nome, le cui tracce lei si mette a inseguire, è quello di Maria. Questo perché i nomi non hanno nulla di accidentale, ai nomi non si sfugge. E lei non è sfuggito al nome di Maria. Allora le chiedo di spiegarci perché questo nome, perché questo viaggio, qual è stata la scintilla che lo ha acceso. Perché proprio Maria, Maria che era un nome qualsiasi evidentemente.
Sì, la scintilla è nata in maniera abbastanza istintiva, ho cercato di capire dopo come mai questo nome Maria fosse così importante. La collana, la serie di NN Crocevia, è una serie che ha come obiettivo quello di indagare alcune parole della tradizione culturale, della tradizione cristiana in definitiva, che sono ancora presenti in un mondo che apparentemente sembra avere dimenticato quasi tutto del cristianesimo, e che però conserva appunto queste parole. Sono parole, come diciamo tra di noi, implacabili, insostituibili, come croce, come passione, come perdono, misericordia, fede, fiducia. E siccome io sono appunto la persona che è stata incaricata di seguire, di accompagnare questo progetto che abbiamo ideato insieme con l'editore, faceva parte un po' delle regole del gioco che anch'io scrivessi uno di questi libri, che anch'io scegliessi una di queste parole. E istintivamente appunto ho detto io voglio Maria. Perché Maria? Beh, intanto perché un nome è una parola compiuta, è una parola che appartiene a qualcuno, è una parola che appartenendo a una persona contiene o fa intuire, annuncia in qualche maniera la storia di quella persona. E poi Maria perché è il nome più forse compiutamente cristiano, è il nome universale potremmo dire ed è un nome umile. Maria è un nome che è diventato solenne per tutta la tradizione che ovviamente conosciamo, ma che in origine era un nome molto diffuso nella Palestina del primo secolo, tant'è vero che nel Vangelo ci sono tante Marie. Ecco, questo libro non è soltanto il cospetto di Maria la madre, ma delle tante Marie che si incontrano, la Maddalena, questa Maria di Betania che a volte viene confusa con la Maddalena stessa, eccetera, e che sono parte già di questo racconto millenario sul nome di Maria. E nel contempo, pur essendo un nome che nasce umile, che diventa solenne, torna ad essere umile. È stato il nome più diffuso tra le donne in Italia e non soltanto in Italia, in tutta l'Europa cristiana, potremmo dire. È un nome, tra l'altro, che è molto diffuso anche nel mondo arabo, nel mondo ovviamente ebraico da cui proviene. Per cui è un nome che è un po' dappertutto. E quando mi sono domandato come mai questo nome che è dappertutto, che è solenne, umile assieme, mi interessasse così tanto, mi sono reso conto che Maria può anche essere un nome segreto, perché era il secondo nome di mia madre. E andando un po' indietro, prendendo il coraggio insomma di affrontare con la memoria un periodo non proprio felice della mia vita, che è stato quello della malattia e della morte di mia madre, mi sono reso conto che in quell'anno scarso, all'inizio degli anni Ottanta, in cui si è consumata questa vicenda, il nome Maria saltava fuori dappertutto. Saltava fuori in questa dimensione della preghiera alla quale accennava lei prima, ma saltava fuori anche veramente dalla cultura pop di quegli anni, dalle canzonette, da alcuni musical, da una pubblicità in particolare che mi è tornata in mente, una piccola pubblicità di affissione che si vedeva a Milano in quei mesi, dove questa parola Maria risuonava in tutta la sua quotidianità, in tutta la sua bellezza e anche in tutta la sua dimensione di speranza.
Balla Maria.
Balla Maria, esattamente.
E il ballo ha una sua funzione, quantomeno mnemonica in questo libro, nel nome, perché a sua madre piaceva ballare.
Sì, io non sono un ballerino, i miei genitori invece, come tanti ragazzi giovani di quegli anni, nei 50-60, avevano nel ballo ovviamente un'occasione di socializzazione. Questa immagine del ballo, questa immagine di questa donna che sta affrontando una malattia che però insomma desidera ancora una volta, ecco, ballare con il marito, è un'immagine che anche questo ho un po' ricostruito a distanza di tempo, ma che mi è sembrata, come dire, molto delicata e molto adeguata, ecco, a raccontare quello che volevo raccontare, che è appunto sì la mia esperienza personale. In realtà questo non è un libro che parla direttamente di me, è un libro che parla principalmente della vicenda di mia madre. Io sono sempre stato un po' restio nell'adottare questa forma, diciamo, del racconto autobiografico. Ho provato a farlo incoraggiato proprio dal nome Maria, incoraggiato proprio dall'idea che, d'accordo, questa non è un'esperienza unica, purtroppo l'esperienza della malattia, della perdita di una persona cara è un'esperienza che facciamo, che fanno in tanti, in ogni momento, ma proprio perché è un'esperienza collettiva, quando capita che uno di noi possa prendere parola anche per gli altri, forse lo fa con un pizzico di legittimità e lo fa più che altro con il pudore, ecco, di sapere che quella storia può essere raccontata proprio perché non è soltanto sua.
Maria è anche Maria di Nazareth, quindi la madre di Gesù, un tema enorme, evidentemente, che però lei risolve narrativamente con estrema sensibilità, quasi con riservo, cioè lei tiene comunque una sorta di distanza di umiltà da questo, sì, da questo tema enorme. Ora, nel nome è un viaggio introspettivo, essenzialmente, che si sviluppa in sei racconti, in sei storie, che vogliono condurre alla ricerca di una cura, come si legge a un certo punto del libro. Una testimonianza racconta di Maria, sua madre, ma anche di Maria di Nazareth, in fondo, attraverso le storie di altre sei donne che portano lo stesso nome, che a loro volta non sono Marie qualsiasi. Sono donne vere, donne speciali, anche se una di queste Marie è Balla Maria dello slogan pubblicitario, certo, però è una Maria che poi alla fine sappiamo le avrebbe potuto conoscere perché era...
Sforzandomi un po', sì, ma ero troppo timido, ero troppo giovane.
Donne speciali con le quali lei è entrato in contatto nel corso della vita. Allora, questa umiltà del nome Maria e questa presenza di queste donne dal nome Maria, che cosa rappresentano per lei, che cosa hanno rappresentato?
Rappresentano proprio la bellezza della quotidianità. Ecco, se dovessi dirlo con una formula, credo che sarebbe questa. Nel senso che è vero che quando si evoca il nome Maria, si pensa subito a Maria di Nazareth. È una figura che è stata affrontata da autori troppo più grandi di me, perché io mi metta a scimmiottare qualcuno, è davvero una tradizione lunghissima, da Dante fino ai giorni nostri. Insomma, una mia cara amica Maria Pia Veladiano ha scritto un poco tempo fa un libro, lei, che è proprio un tentativo di entrare nella mente e nel cuore di Maria di Nazareth. E oltretutto questo è un libro sulla madre, quindi sarebbe stato un eccesso psicoanalitico quello di parlare di mia madre attraverso Maria di Nazareth. L'ha fatto con alcuni fotogrammi del Vangelo secondo Matteo Pasolini e credo che quello sia bastato per tutti. A me quello che mi affascina di Maria è proprio il fatto che sia un nome plurale, no? Che sia un nome che già nel Vangelo portano tante donne, ognuna con la sua quota di mistero. Certo, il mistero di Maria di Nazareth è il più grande, il mistero del generare Dio, del partorire Dio, ma c'è per esempio il mistero di Maria Maddalena, che è un mistero così fitto che si è fatto di tutto per semplificarlo, no? Quando uno prova a leggere il Vangelo, nel libro ogni tanto è presente questo rispecchiamento nelle parole, in particolare del racconto dei Vangeli, che comunque a mio giudizio rimane una forma di racconto insuperabile, proprio per semplicità e per alcuni piccoli dettagli di realismo che ce lo rendono indimenticabile. Bene, Maria di Magdala ha uno di questi dettagli, una di queste punture di realismo, di queste ferite, di queste quasi scoriazioni di realismo, perché non c'è nulla della leggenda che si è costruita dopo in maniera più o meno involontaria, la prostituta, la donna peccatrice, eccetera. Sono personaggi del Vangelo che confluiscono su di lei, ma direi il Vangelo ci dice soltanto che Gesù la guarì da sette demoni. E questa idea che la guarigione sia possibile, che la cura esista, è quello che rende così grande e così prossimo il personaggio appunto di Maria di Magdala, che, lo dico con una piccola notazione che è una curiosità però esposta in evidenza, quindi ognuno può verificarla, è vero che Maria è il primo nome che Gesù pronuncia dopo la resurrezione, ma non è il nome della madre, è il nome proprio di Maria di Magdala. C'è una scena bellissima nel Vangelo di Giovanni, quella del noli me tangere, non mi toccare, non mi trattenere, dove lei non lo riconosce fino a quando lui non la chiama per nome. Ecco, io credo che tutto il tentativo del libro, andare a recuperare memorie, andare a recuperare alcuni episodi, andare ad affrontare direttamente finalmente la morte di mia madre, è stato reso possibile proprio dall'intuizione che io mi riconosco quando riconosco l'altro che dice il mio nome. Ecco, c'è questo incontro, no? E che avviene proprio nel nome che è, infatti volutamente il titolo è così spoglio, nel nome di chi? No, è qualcosa che accade nel nome, nell'incontro dei nomi, nell'assaporare il nome come possono fare due innamorati, nello storpiarlo come si fa per gioco quando si ha un bambino in casa, come accade nei Miserabili di Victor Hugo, che questa bambina diventa Cosetta, anche se non è il suo nome, ma è il nome che le dà la mamma quando per pochi istanti riesce ad avere momenti di tenerezza con lei, e questo Cosetta diventa il destino di questa creatura.
Maria è un nome e tutto di Maria è nel nome, come scrive a un certo punto. E allora io le chiedo la cortesia di leggerci l'inizio di questo libro, perché è davvero un inizio folgorante, secondo me è scritto con rara finezza, e credo che facciamo un piacere a chi ci ascolta con questa breve lettura.
Beh, la ringrazio io, e comunque niente. Il libro inizia così, con il capitolo che si intitola per l'appunto Balla Maria. La incontravo ogni sera e non ho mai saputo quale fosse il colore dei suoi occhi. Li ho immaginati scuri e notturni, con l'iride talmente nera da non distinguerla dalla pupilla, oppure azzurri e un po' venati di ametista, trasparenti nella loro mitezza. Castani con un'ombra di miele, forse, come quelli della donna che amo. Alla fine mi sono convinto che fosse una creatura dagli occhi cangianti, trasfigurati dall'acquamarina all'acciaio con il passare delle ore. Di questa incostanza lei un po' si sarebbe vergognata, pur non essendone responsabile. Da quel sentimento ingenuo l'avrei riconosciuta. Mi piaceva che indossasse un abitino leggero e semplice da tutti i giorni. Mi piaceva che improvvisasse un passo di danza lì in mezzo alla strada, magari mentre stava tornando a casa dall'ufficio. Più di tutto, mi piaceva che si chiamasse Maria.
Grazie, Alessandro Zaccuri. Abbiamo prima detto che in fondo è una sorta di preghiera, o meglio, c'è una preghiera del nome, e il nome è un nome importante come quello di Maria. Che cos'è per lei la preghiera, e personalmente qual è la funzione che ha per lei la preghiera, anche da scrittore evidentemente, non soltanto sul piano personale?
No, certo, preghiera del nome è una formula di una bellissima raccolta di poesie che portava questo titolo, di Cesare Viviani, degli anni 90. È stata una lettura importante per me perché proprio ha aiutato a capire come ogni nome diventi preghiera nel momento in cui venga ripetuto, e ogni nome diventi preghiera nel momento in cui gli si dedica attenzione. È stata Simone Weil in particolare a riprendere questa tradizione che identifica nella capacità di prestare attenzione, quindi nella disponibilità a prestare cura, lo specifico della preghiera. Quindi preghiera per il credente è sostare di solito in un nome, perché comunque nella sua forma più elementare, la giaculatoria, il nome ripetuto, la preghiera del cuore per eccellenza è quella del pellegrino russo, che non fa altro che ripetere costantemente nella mente, addirittura lasciando muovere le labbra ogni istante in maniera automatica: Signore Gesù, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Questa semplice ripetizione è preghiera perché sposta l'attenzione, concentra la mente, concentra il cuore su quello che è indispensabile. Se c'è un'analogia con la scrittura e con la preghiera, non lo so, diciamo che me lo auguro. Ecco, io credo che quando noi veniamo colpiti da una pagina di un autore, da un verso di una poesia, da un'immagine particolarmente indimenticabile, forse accade perché in quel momento quell'attenzione dell'autore si è espressa con maggiore chiarezza, e non sempre in maniera involontaria. C'è una tradizione che dice che gli inizi vengono da Dio, no? Che il libro cominci così non mi posso gloriare più di tanto, perché lo considero una forma, diciamo, di dono. Però è anche vero che, non sto parlando per me ma sto parlando per i grandissimi, è vero che tu devi avere un po' preparato il terreno a riceverlo quel dono, no? Quindi io credo che nella poesia specialmente evidente, ma anche nella prosa, può accadere che quando c'è qualcosa di veramente grande, quando c'è qualcosa che leggendo leggendolo, ascoltandolo, abbiamo la sensazione che ci riguardi, è perché è stato coltivato nell'attenzione e quindi è stato coltivato nella preghiera.
Vorrei fare un passo indietro e tornare a sua madre. È vero che lei ha già dato una spiegazione molto chiara poco fa, menzionando oltretutto il Pasolini
certo.
Del Vangelo secondo Matteo. Però potremmo azzardare una lettura simbolica, di portata generale ovviamente,
sì, certo.
Non psicanalitica di Alessandro Zaccuri, me ne guarderei bene. Maria, la madre di Gesù, perde un figlio giovane. Lei ha perso sua madre, che era lei giovane. Immagino che anche sua madre non fosse particolarmente anziana, direi.
No.
Lei aveva 20 anni, quindi...
No, era una 45.
Ecco, quindi c'è la storia di una madre di Gesù che rimane sola, giovane, e poi c'è un figlio che rimane senza madre molto presto. È qui che le chiedo se possiamo azzardare questa lettura simbolica. Un figlio senza madre, un mondo senza guida. Senza guida spirituale, forse, col bisogno di andare alla ricerca di...
Sì, così non ci avevo mai pensato. Credo che... Tanto la ringrazio. Credo che ci sia un elemento, che la morte prematura di Gesù, violenta, la morte prematura di mia madre, come di tante persone, ci ricorda che in qualche misura ogni morte è sempre prematura. Nel senso che c'è in ciascuno di noi... Per noi stessi, ma questa è la mia convinzione, mi auguro che non sia troppo ottimistica, più che altro per le persone che amiamo, c'è un desiderio spropositato di vita, di benessere, di felicità, che trova ostacoli continui. Quando trova l'ostacolo definitivo della morte, quella morte arriva sempre troppo presto perché lascia qualcosa di incompiuto. Nello stesso tempo, però, ogni morte è anche una compiutezza. La morte di Gesù porta, come dire, a conclusione, una vicenda cosmica addirittura, e ne apre un'altra con la risurrezione. È vero che quando, come è successo a me, si perde una persona cara molto presto, si ha questa sensazione di solitudine. Nello stesso tempo però si può anche riconoscere che proprio quella solitudine, quel trovarsi un po' gettati in mezzo alla realtà, è, non voglio dire un'occasione perché è una parola troppo piccola, ma può paradossalmente diventare una benedizione. Può paradossalmente essere proprio la ferita, l'ostacolo che ti permette in qualche maniera, non dico di diventare ciò che sei, perché per questo appunto c'è molto tempo ed è un lavoro mai finito, ma per un attimo di avere la percezione di quello che puoi diventare. E quindi io non sto dicendo che è un bene che le persone muoiano giovani, ovviamente. Però una cosa di cui, scrivendo, provando a riflettere, mi sto davvero persuadendo, che è chiaro che accadono molte cose che non sono bene, però rimane a ciascuno di noi la disponibilità, la possibilità di riconoscere che c'è un bene in tutto quello che accade. Un bene doloroso e un bene nascosto. Per questo a me interessa così tanto che Maria fosse il secondo nome di mia madre, no? Ci fosse questa Anna che usavamo in casa e poi questa Maria che appariva sui documenti di identità, e quando muore una persona tiri fuori le carte, i certificati, scopri anche delle cose che magari erano rimaste non dette. L'idea che ci possa essere il riconoscimento di un bene in tutto quello che accade, anche quando quello che accade bene non è, secondo me è una forma di speranza che possiamo cercare di condividere tra di noi.
Grazie Alessandro Zaccuri.
Grazie a voi.
Alessandro Zaccuri, autore di Nel nome, uscito per NN Editore di Milano nella serie Crocevia, che Zaccuri stesso ha ideato e accompagnato, come si legge nella presentazione. Con il vespro della Beata Vergine di Monteverdi che ci congediamo da Alessandro Zaccuri, ma non dalla serie che ha ideato per le edizioni NN di Milano, Crocevia, i cui altri tre numeri usciti nel 2018 meritano attenzione. Come ha spiegato Zaccuri, Crocevia è una serie di libri attorno al senso e al significato di alcune parole fondamentali nella nostra cultura e nella nostra storia. E così la parola passione, la prima, è stata affidata a Laura Pariani, che ne ha scritto Di ferro e d'acciaio. passione che ha condotto a Il peso del legno di Andrea Tarabbia, vincitore quest'anno del Campiello per Madrigale senza suono, Bollati Boringhieri. Il peso del legno che è Il peso della croce, il personale racconto tuffato nel presente, di Simone di Cireneo, l'uomo obbligato da un centurione ad aiutare Gesù a portare la croce sul Golgota. E poi Il perdono secondo Gianluca Favetto, che con Qualcosa che si impara si inoltra in una foresta di domande e nel suo errare trova la colpa, il dono, la poesia e prima ancora il grande rito del teatro.
Lover, don't you come down without a sword or a gun. For the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak, guarding against the foe. And the ghost from the river, she won't let you get any close.
Il sogno americano di J.S. Ondara, artista originario del Kenya ma attivo a New York, il cui suo nuovo recentissimo lavoro, Tales of America, di un sogno americano spesso crudele, in musica ci racconta. Siete sempre all'ascolto di Alice, il programma che ogni sabato pomeriggio Rete 2 dedica ai libri e alla letteratura e che dal lunedì al venerdì si ripresenta in forma di pillole poco dopo le 12.30. Torniamo al sommario. Fra pochissimo, con Francesca Martella, racconteremo dell'ultima pubblicazione edita dalle sue edizioni Marameo di Gordola, l'adattamento della celebre fiaba dei fratelli Grimm Il tavolino magico, realizzato da Roberto Piumini con la complicità di Antoine Després. Poi ci dedicheremo sorridendo alla Natività, con Le vite da presepe di Andrea Kerbacher, edite da Interlinea. Dopo l'informazione delle 15.30 vi inviteremo alla riflessione con 10 di Elena Löwenthal, che per Einaudi ha scritto una personale rilettura dei comandamenti. E in conclusione ci faremo guidare da Nicola Gardini in un viaggio nel Rinascimento italiano, periodo sul quale appena scritto per Garzanti, Rinascere, storie e maestri di un'idea italiana.
Alice.
Senza i bambini il Natale non sarebbe Natale. Ed è proprio pensando a loro che l'altro giorno siamo andati a trovare Francesca Martella nel suo accogliente Sogna Libro, la libreria che contribuisce a nutrire lo spirito di chi vive a Gordola e nei suoi paraggi. Francesca Martella, alla cui intraprendenza dobbiamo anche una giovane e preziosa casa editrice. Questa è l'intervista che abbiamo realizzato con lei.
Alice! Alice!
Francesca Martella, le edizioni Marameo di Gordola sono la prima casa editrice della Svizzera italiana specializzata nella letteratura per bambini e ragazzi. Vi affacciate nel mondo dell'editoria nel 2017 con l'albo A come grande alfabeto illustrato. Le illustrazioni sono della giovane artista ticinese Paloma Canonica, i testi, 26 filastrocche, una per ogni lettera dell'alfabeto, di Roberto Piumini, probabilmente il maggiore autore italiano oggi per l'infanzia. L'idea di lanciarvi nell'impresa parte però da più lontano, un'avventura che per iniziare vorremmo che lei raccontasse al nostro pubblico.
Marameo Edizioni è in effetti la prima casa editrice ticinese specializzata in letteratura per bambini ed è nata da una costola della libreria Il Sogno Libro di Gordola che ho aperto 15 anni fa nel negozio di alimentari che apparteneva ai miei genitori e che avevano aperto i miei nonni negli anni 30. Piano piano è nata quest'idea di passare dall'altra parte e di creare una casa editrice. Il mio genere di libro per bambini preferito è l'albo illustrato, dunque è stato logico iniziare con un albo illustrato che è stato A come grande alfabeto illustrato, dove per ogni lettera dell'alfabeto Roberto Piumini ha creato una filastrocca e Paloma ha creato le illustrazioni. In realtà però è stato un lavoro inverso perché abbiamo iniziato con le illustrazioni di Paloma che abbiamo poi inviato a Piumini chiedendogli se gli sarebbe piaciuto creare 26 filastrocche per l'alfabeto. Le illustrazioni le ha trovate molto carine e ha accettato il nostro invito.
Il rapporto con Roberto Piumini è di lunga data ed è tanto forte che appunto gli avete commissionato anche il vostro secondo volume originale, l'adattamento della fiaba dei fratelli Grimm, Il tavolino magico. Allora una bella collaborazione quella con Piumini.
Piumini è una persona molto piacevole, è un signore di una certa età, molto gentile, al quale secondo me si possono fare molte proposte con la possibilità di ottenere delle risposte positive. Piumini è senza dubbio uno degli scrittori italiani in questo momento più quotati. Ha scritto oltre 700 libri, parte dei quali non si ricorda nemmeno di aver scritto. E avere il suo nome in copertina significa far sì che un libro possa avere una visibilità maggiore in libreria quando verrà pubblicato. Il tavolino magico non è stata una scelta a caso, diciamo. Il tavolino magico è una delle storie che erano contenute nel librone di storie che mia mamma ci leggeva ogni sera, perché lei già negli anni 60 aveva scoperto quanto fosse importante e bello la sera sedersi sul lettone con i propri figli e raccontare loro favole, fiabe, fino a quando il sonno li avrebbe presi. Il tavolino magico era una delle mie fiabe favorite. Mi sarebbe piaciuto tantissimo avere sia l'asino che produce l'oro, sia il bastone castigamatti, sia un tavolino magico. È anche però un tributo al progetto che Fra Martino Dotta ha portato in Ticino, il tavolino magico, che permette alle famiglie di basso reddito di avere accesso ai beni primari senza grandi sforzi.
Quindi l'idea di pubblicare un albo che raccontasse la fiaba del tavolino magico è nata da lei?
Allora, sono io che ho chiamato Roberto e gli ho raccontato di questo nuovo progetto che lui ha subito accettato Poi l'anno scorso, quando è arrivato in Ticino al monastero di Monte Carasso per la presentazione dell'alfabeto, gli ho fatto conoscere Antoine Depré, un illustratore francese che abita in Ticino da oltre 15 anni, un illustratore di grandissimo talento. Si sono conosciuti, si sono apprezzati vicendevolmente e dunque si è concretizzata l'idea di preparare questo progetto, il Tavolino Magico.
Se la fiaba dei fratelli Grimm, il Tavolino Magico, appartiene all'immaginario praticamente di ognuno di noi, è importante forse spendere due parole sul lavoro proprio di Antoine Depré, un lavoro straordinario, il tratto è meraviglioso, bisogna dire che è un omaggio notevolissimo alla fiaba dei fratelli Grimm, ce la vuole descrivere?
Quando io e Antoine ci siamo incontrati e abbiamo dovuto decidere quale tecnica si sarebbe usata per le illustrazioni, eravamo un po' indecisi. Avevo visto sul suo sito dei disegni che aveva fatto utilizzando la tecnica della carta gratté, che è quella che ha poi utilizzato per il tavolino, e gli ho buttato lì l'idea di fare tutto il libro utilizzando questa tecnica. All'inizio Antoine era un po' restio, visto che un libro in bianco e nero è sempre un libro molto particolare che rischia di creare un certo non rigetto, ma una certa esitazione. Normalmente quando si pensa a un libro per bambini si pensa all'illustrazione colorata, adatta al pubblico al quale poi il libro verrà letto. In realtà io sono cresciuta con moltissimi libri con illustrazioni in bianco e nero e mi piacevano moltissimo. Perciò abbiamo deciso di scegliere questa tecnica, che ha un risultato molto simile all'incisione. È una tecnica con la quale non si può sbagliare. Quando tu inizi un'illustrazione la devi finire, perché è impossibile correggere. Si lavora su un cartoncino bianco ricoperto da uno strato ceroso nero e utilizzando un taglierino si eliminano le parti che saranno poi bianche nell'illustrazione finale. E Antoine in questo è stato veramente molto bravo, perché ha creato illustrazioni di fortissimo impatto visivo che accompagnano il testo in modo ideale.
È un tratto davvero potente quello di Antoine Depré. È un tratto che in fondo si adatta bene anche all'altro lato della fiaba, quello scuro, quindi il bianco e nero va a toccare anche le corde più intime che sollecita di solito la lettura di una fiaba.
Certo, sì. È per questo però che quando si è trattato di scegliere il colore di copertina abbiamo pensato che ci volesse qualcosa che alleggerisse un po' il libro, e dunque la moglie di Antoine, Ursula, ha proposto questo arancio pantone molto squillante, che ha fatto sì che il risultato finale sia veramente molto gradevole.
Francesca Martella, fra A Come e Il Tavolino Magico sono uscite altre due pubblicazioni. Codino di Max Bolliger e Katrin Scherer, un classico contemporaneo della letteratura svizzero-tedesca per bambini, finora inedito in lingua italiana, e La Casa degli Uccelli di Davide Calì, un autore piuttosto noto, nato in Svizzera, cresciuto in Italia, attivo soprattutto in Francia, un albo illustrato da Tiziana Romanin. Ci torneremo. Non passa inosservato il fatto che sia per A Come sia per Il Tavolino Magico, se lo scrittore è sempre Piumini, gli illustratori sono legati entrambi alla Svizzera italiana. Paloma Canonica del primo volume e Antoine Depré del secondo. Quindi Antoine Depré, abbiamo detto, francese che risiede in Ticino da molto tempo. Si tratta di una scelta meditata, si tratta invece di una casualità dovuta ad altri fattori, per esempio alla loro bravura?
Alla loro bravura, senza dubbio. A me Paloma piace molto in questo suo tratto semplicissimo, puro, essenziale, mentre Antoine lo considero un talento di portata internazionale che abbiamo la fortuna di avere in Ticino. Dunque sarebbe stato veramente un peccato perdere l'occasione di far illustrare proprio a lui il Tavolino Magico.
Fin dagli inizi le edizioni Marameo hanno rivolto lo sguardo all'Italia. Però gli altri due titoli presenti nel vostro catalogo, Codino e La Casa degli Uccelli, dimostrano che la vostra sensibilità vi spinge a guardare anche a nord delle Alpi, insomma non chiudervi unicamente sull'Italia.
L'Italia è il nostro mercato di riferimento, tuttavia autori come Bolliger sono relativamente ancora poco diffusi in Italia e Codino è un libro bellissimo, è un romanzo di formazione che può essere letto a bambini a partire dai 5 anni da un genitore attento oppure che un bambino a partire dalla terza elementare può leggere con estremo piacere. Sia l'autore che l'illustratrice sono bravissimi e in più Codino è il nostro best seller in questo momento. È il libro che vendiamo di più sia in Ticino che in Italia.
La collaborazione invece con Davide Calì come è nata?
È nata un po' per caso. Avevo appena ricevuto in libreria delle scatole con dei libri nuovi e tra questi nuovi libri c'era un libro di Calì, Fagiolino, che ho letto, mi ha molto divertita, perciò ho scritto a Calì e gli ho chiesto se non avesse una bella storia per me che stavo iniziando questa avventura editoriale. Mi ha risposto subito, molto gentilmente, mi ha proposto vari testi che non mi piacevano e poi mi ha detto ho una storia svizzera che magari ti potrebbe piacere e mi ha inviato il primo testo per questo libro che tratta un tema che mi ha molto commosso, il tema dei bambini clandestini, figli dei lavoratori stagionali italiani nella Svizzera dei primi anni 70. È un libro bellissimo che amo molto.
Lo scorso mese di aprile eravate alla prestigiosa Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna che quest'anno, per la sua 56esima edizione, aveva la Svizzera come ospite d'onore. Com'è andata?
È stato un onore, effettivamente. Seguo la Fiera di Bologna da quando ho aperto il Sognalibro, dunque da 15 anni, ed è stato bello entrarvi dalla porta dalla quale entrano gli editori e far parte della fiera in qualità di editrice. È ancora una definizione che mi sta un po' larga, visto che mi considero una apprendista editrice. Faccio molti errori, sto ancora imparando giorno per giorno un mestiere che è sicuramente molto complesso, ma molto affascinante.
Grazie mille Francesca Martella e auguri.
Grazie.
Un grazie quindi a Francesca Martella, alla quale dobbiamo le edizioni Marameo di Gordola, che da pochissimo hanno pubblicato Il tavolino magico, la celebre fiaba dei fratelli Grimm, adattata da Roberto Piumini e illustrata da Antoine Després. Un albo consigliato per lettori dai 6 anni in su. Girl Asks Boy, la musica e la chitarra di Bill Frisell, accompagnato da Victor Krause al contrabbasso e da Jim Keltner alla batteria.
Alice!
Alice!
Le sacre rappresentazioni che si tenevano in occasione del Natale sono entrate nelle case con il presepe. Presepe la cui origine si fa risalire a quello vivente ricostruito a Greccio in provincia di Rieti da San Francesco. Nei secoli però la fortuna di questo tipo di rappresentazione plastica della Natività è stata alterna, prima di fare ingresso nelle case fra il XVII e il XVIII secolo, soprattutto grazie all'impulso dato dai francescani, dai domenicani e in seguito dai gesuiti. Da allora la ricostruzione più o meno realistica della nascita di Gesù e dell'adorazione dei magi si è arricchita di scene e personaggi secondari, un modo non soltanto scherzoso per sottolineare il contrasto tra la vita terrena, mondana e l'evento miracoloso. Se il significato e il valore del presepe sono stati ricordati all'inizio di dicembre proprio a Greccio da Papa Francesco, che per l'occasione ha pubblicato la lettera apostolica Admirabile Signum, chi ci offre a modi strenna una personale testimonianza su questo tipo di rappresentazione è Andrea Kerbacher, che per la collana Nativitas di Interlinea ha appena dato alle stampe i brevi racconti di Vite da presepe, un volumetto che riprende e prosegue i racconti di Una notte di dicembre usciti per Frassinelli nel 2005 e che è un regalo di ironia e allo stesso tempo di tenerezza, come si addice al Natale. Andrea Kerbacher, bibliofilo e organizzatore culturale, oltre che scrittore, docente di istituzioni e politiche culturali nell'Università Cattolica di Milano, e al quale dobbiamo la fondazione nella sua città di un'oasi paradisiaca per ogni amante di libri, intesi anche come oggetti, la Casa dei Libri, Casa con K, poco distante dal nuovo bosco verticale, il complesso residenziale progettato da Boeri. Andrea Kerbacher, tra le cui opere spicca 10.000 autobiografie di un libro tradotto in molte lingue, che quest'anno ha pubblicato per la nave di Teseo il romanzo breve Celebrity e che oggi è nostro ospite. Ben trovato.
Eccomi, buongiorno a tutti.
Andrea Kerbacher, il presepe, come lei scrive nel primo racconto di Vite da presepe, è una tradizione sempre viva, al punto che ha deciso di dare voce ai suoi protagonisti. La pecora, il fabbro, la giovane lavandaia, il vecchio pescatore, il fornaio, la stella cometa, eccetera, eccetera. L'esito è una narrazione frizzante, ricca anche di sorprese. Storie varie come varia la vita, scrive. Quale voce l'ha guidata in questo viaggio natalizio?
E è la voce della vita. Cioè, ho sempre pensato che il presepe è una sacra rappresentazione, no? Allora c'è una parte sacra, ovviamente, e quella a parte Giuseppe, cui ho dedicato un racconto perché Giuseppe è simbolo della paternità e quindi mi è molto vicino. Io ho la fortuna di avere tre figli, ma per il resto ho lasciato perdere le figure classiche della sacra rappresentazione e mi sono concentrato sulla vita che c'è tutt'attorno. Perché il presepe, sì, c'è la grotta, c'è il bambino, c'è la Sacra Famiglia, ma attorno c'è la vita dei campi. Ci sono appunto le pecore, le lavandaie e poi ci si mette un po' di tutto. Sono passato l'altro giorno a Bari, c'era una pizzeria che aveva messo persino la pizzeria dentro il presepe. Ecco, io non ho fatto così, mi sarebbe sembrato brutto, ma ho pensato di dare una voce a tutte queste persone che per noi allestiscono una volta l'anno questa rappresentazione che ci è così familiare, ecco.
Sono storie varie, abbiamo detto, non tutte allegre però.
No, non tutte allegre, com'è la vita. La vita è allegra spesso, spero per chi ci ascolta più allegra che triste, però ci sono anche dei momenti comunque magari più malinconici, meno divertenti, più riflessivi o soltanto così di ripiegamento, di pensiero. Però il tono generale spero e credo che sia quello di una contenuta allegria, di un umorismo. Io, parte della mia famiglia inglese, ho questo senso di un umorismo che credo che ci renda anche appunto le noie e le pene della giornata un po' più sopportabili.
E allora diamo subito un esempio ai nostri ascoltatori di che cosa si intende per queste vite da presepe, per questa ironia che compone e su cui si regge tutta la narrazione di questi racconti.
Casualmente sono pronto. Ve ne leggo un incipit da un racconto che si chiama Innamorato da morire. Scusatemi, in questo momento sono proprio malinconico. Lo so, non si direbbe guardando il sorriso malizioso che porto stampato sul volto, quello che mi rende simpatica l'intera comunità. ma la notizia è arrivata così improvvisa e troppo forte. Sfido chiunque a restare di buon umore. E pensare che quando hanno fatto il presepe ai primi di dicembre mi sentivo così in forma, da fischiettare tutto il giorno come qui dentro so fare meglio di tutti. Poi, dopo una settimana, la mazzata. Eravamo a sera nel salotto con le luci soffuse. I ragazzi erano usciti in successione. Ciao mamma, ciao papà. La porta che sbatteva alle loro spalle e dopo qualche minuto dalla strada il rumore dei motorini avviati. Non so davvero come facciano ad andarci con questo freddo. E dire che ormai tutte e due hanno la patente, potrebbero usare la macchina. Ma, dicono, in questa stagione c'è troppo traffico. E non li ho mai sentiti lamentarsi, neppure quando ero in casa, i caschi in mano, le guance rosse e le mani intirizzite. D'altronde, in questa casa ci si lamenta poco.
E questa storia, Andrea Kerbacher, vogliamo svelare di quale figura è del presepe?
E questa è la figura di una statua che è una donna, come si è forse immaginato, una pastorella, ma che riceve appunto una brutta notizia mentre è nel presepe, che riguarda il posto da cui lei proveniva, una cartoleria, e quindi che si dispiace. Quindi abbiamo scelto, naturalmente abbiamo parlato dell'ironia, poi abbiamo scelto quella più malinconica di tutte, vabbè, ma la vita è così, è ironica anche per questo, si parla di un tono e poi se ne sceglie un altro.
Nelle sue vite da presepe, lo abbiamo detto, c'è Baldassarre, c'è Giuseppe, la figura emblematica del padre, del papà, mancano Maria e soprattutto Gesù Bambino. Allora le chiedo provocatoriamente se è un rispetto alla sacra rappresentazione o non ha trovato il giusto guizzo narrativo.
No, è sicuramente un rispetto per la sacra rappresentazione. Mentre per Giuseppe la figura del padre mi era vicina, avrei potuto fare Gesù e non escludo di farlo, perché un'idea che mi solletica è quella di scrivere altri 9 racconti, attualmente sono 15, portarli a 24 e fare il calendario dell'Avvento. E in questo caso Gesù ovviamente spetterebbe il 24esimo racconto e sarebbe il racconto dell'attesa. Cioè Gesù in tutta questa rappresentazione non c'è fino all'ultimo giorno e quindi attende, ed è di tutti gli attori quello principale, ma quello che sta in scena meno. E questo è un bel paradosso. E quindi è il re dell'attesa, letteralmente. Cioè tutti gli sguardi convergono sulla mangiatoia che per tradizione sta vuota fino a quel momento. E allora dov'è questo bambino Gesù in quei 24 giorni in cui tutti gli altri sono già in scena? Oppure non lo sono, ma stanno magari avvicinandosi come i re magi? Ecco, questo mi pare un bel tema per Gesù. E poi l'attesa, che è anche l'attesa ovviamente della madre, della maternità, eccetera. Questo potrebbe essere un'aggiunta che mi sento di fare.
È molto divertente all'inizio del libro, per esempio, quando si racconta della pecora, la pecoa, come viene chiamata perché chi la definisce è la figlia piccola, la piccola Valeria, che ancora non riesce a pronunciare le R, si ritrova spacchettata letteralmente ed è anche uno degli elementi che rende gustosa la narrazione di queste storie.
Sì, mi fa piacere che lo diciate, perché in effetti le storie nascono da questa finzione. Siamo in una famiglia, appunto, ci sono un papà, una mamma, 2 ragazzi, e in questa famiglia ogni anno si fa il presepe e ogni anno c'è la tradizione di comprare un personaggio nuovo che viene comprato magari durante un viaggio in qualche posto del mondo, per cui c'è qualcuno che si lamenta perché è stato comprato in Sud America, dove il Natale avviene d'estate ovviamente, quindi arrivato in Europa sente un freddo terrificante. Oppure ci sono anche dei personaggi spuri, come appunto questa pecora, e tutti quelli che prendono in mano il libro mi dicono: ah, c'è un errore di stampa. No, è fatto apposta perché viene pronunciata così, che è una pecora brutta di quei giochi seriali che hanno i bambini, una pecora di plastica che si trova in mezzo al presepe, messa un po' surrettiziamente dalla bimba, e quindi con tutte le pecore belle, con i boccoli molto delicate, eccetera, che quindi sente la diversità. Però alla fine la spunta lei, sono contento, è la vendetta delle bruttine.
In un contesto niente affatto retorico, oppure agiografico, perché non è questo il contesto di vite da presepe, dare voce alle figurine di questo tipo di rappresentazione plastica significa anche simbolicamente dare voce ai più umili, i veri primi adoratori di Gesù Bambino, e in fondo ricondurre il presepe anche alla sua dimensione francescana, o mi sbaglio?
Sì, questo è, adesso non era così sofisticato il pensiero iniziale, però è certamente così. Il presepe è fatto soprattutto delle figure di contorno, se non è quel presepe stilizzati dove ci sono proprio solo la grotta, la Sacra Famiglia e al limite i magi. E allora le figure di contorno sono figure, soprattutto per quell'epoca, di persone comuni. Ci sono lavandaie, ci sono fabbri, c'è anche un panettiere nella mia finzione che ha fatto un po' carriera, perché ha fatto tanti soldi vendendo il pane e quindi vorrebbe fondare un partito. Ma ci sono anche delle persone un po' gaglioffe, perché una delle persone cui ho pensato è anche un piccolo ladro, perché se Gesù viene crocifisso con due ladroni, questi due ladroni quando è nato da qualche parte stavano e saranno stati dei piccoli ladri, cioè dei ladrini, quindi c'è anche un ladrino che già ruba, eccetera eccetera. Ecco,
abbiamo parlato di ironia, è evidente che è il sentimento che caratterizza la sua scrittura, quantomeno la scrittura di queste vite da presepe. L'ironia d'altronde è entrata da tempo quasi con prepotenza nel presepe stesso, soprattutto in quello napoletano. Viene da pensare allo scalpore che aveva suscitato ai tempi la statuina di Maradona. L'ironia è però anche dissimulazione del proprio pensiero.
Sì, sì, sicuramente. L'ironia è un modo anche per trovare il giusto distacco dalle cose, ma anche per far passare magari qualche concetto un po' diverso. Io non ho messo Maradona, anche perché sono milanista, tutt'al più adesso non avrei messo i calciatori di oggi del Milan, non se lo meritano, ma qualcuno del passato si poteva fare. Però ho messo un postino, che però è un postino respinto dal presepe, perché ovviamente il postino, nonostante continui a dire, ma con tutta la corrispondenza che c'è per Gesù Bambino c'è sicuramente bisogno della mia professionalità, nessuno lo mette dentro. Lui sta in uno scaffale in salotto guardando malinconicamente gli altri, perché non è una parte della festa. Ecco, questo è ovviamente un gioco, però è anche un gioco, credo e spero, per pensare che Natale è una bella festa, ma è anche una festa che fa soffrire chi è escluso, chi non ha famiglia, chi in quel momento si sente ancora più solo del solito. Ecco, questo è un pensiero che, con un po' di ironia per non essere pesantoni, però penso che tutti noi lo dobbiamo sempre tenere presente.
Grazie mille, Andrea Kerbacher, di essere stato con noi. Buon Natale.
Grazie a voi, auguri a tutti.
Andrea Kerbacher, autore di Vite da presepe, fresco di stampa per Interlinea nella collana Nativitas.
Alice. Alice.
Sono quasi le 15:30. Alice tornerà dopo la pagina informativa.
Alice. Libri, storie e idee.
Ben ritrovati da Massimo Zenari. Elena Löwenthal, torinese, è tra le voci più importanti dell'ebraismo italiano contemporaneo. Narratrice studiosa, insegna cultura ebraica allo IUS di Pavia. Da anni è impegnata anche nella traduzione e nella cura di molti testi della tradizione ebraica e della letteratura di Israele. A lei si deve, per esempio, quasi tutto di David Grossman, Amos Oz e Aaron Appelfeld. Con il suo primo romanzo, Lo strappo dell'anima, nel 2002, si era aggiudicata il Grinzane Cavour esordienti. Nel 2004, con Attese, è stata finalista al Premio Strega e nel 2008, con Conta le stelle, se puoi, finalista al Campiello. Il libro per l'infanzia, I bottoni del signor Montefiore e altre storie ebraiche, le è valso il Premio Andersen 1997. Il 2019 per Elena Löwenthal è stato particolarmente prolifico. Da Bompiani ha pubblicato il suo ultimo romanzo, Nessuno ritorna a Baghdad, e per Adelphi ha curato la traduzione de Il ciarlatano di Isaac Singer e l'edizione, diciamo, definitiva delle Leggende degli ebrei di Louis Ginsberg. Un lavoro colossale iniziato nel 1995 e chiuso 2 anni fa. Si tratta di 6 volumi per quasi 2000 pagine. Da Einaudi è invece appena uscito, nella collana Vele, 10, una lettura-rilettura dei 10 comandamenti. Un libro che si pone sulla scia di alcuni suoi lavori precedenti, Miti ebraici, Eva e le altre, L'ebraismo spiegato ai miei figli, Gli ebrei, questi sconosciuti, e del quale oggi vi vogliamo parlare. Elena Löwenthal, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Elena Löwenthal, il Decalogo è un passo biblico cruciale sia per l'ebraismo sia per il cristianesimo e lo troviamo anche seppure suddiviso e rielaborato nel Corano, ma questa è un'altra storia. Prima di entrare nel merito è forse necessario partire da alcuni chiarimenti. perché forse non tutti sanno o non tutti ricordano che le leggi scritte sulle due tavole, leggi affidate da Dio a Mosè sul Monte Sinai, sono in realtà più di 10 e sono state trasmesse da due diversi libri della Bibbia, l'Esodo e il Deuteronomio, in versioni parzialmente diverse. Non è una questione di poco conto.
Certamente no, perché i 10 comandamenti sono per tutti il passo più ieratico e più solenne di tutta la Bibbia, sono ciò che sta veramente al cuore del testo sacro e del messaggio che Dio lancia agli uomini e al mondo. Ma io ho voluto tentare questo azzardo, cioè quello di cimentarmi con questo testo così impegnativo, così ingombrante, perché mi sono resa conto che nella realtà sono due passi, perché come diceva giustamente il Decalogo compare due volte nel testo della Bibbia ebraica, e questo già dà l'indicazione della sua complessità, sono due passi ricchi di chiaroscuri, ricchi di ambiguità, ma ambiguità non nel senso morale, ben inteso, ma nella presenza di un non detto, di una complessità di significati estremamente affascinante, a cominciare proprio da questa duplicità, dal fatto che i comandamenti sono enunciati per due volte e che presentano nell'una e nell'altra versione, fra l'una e l'altra, delle piccole ma fondamentali varianti nel racconto e nella enunciazione di questi imperativi. Quindi anche questo racconta una storia estremamente affascinante e avvincente, che non è lapidaria, come invece sono i comandamenti nel racconto biblico, sono incisi sulla pietra, ebbene non sono poi così lapidari, diciamo così.
Ora qui non importa fare dell'ermeneutica e dell'esegesi biblica, piuttosto importa spiegare che con il Decalogo viene sancita in fondo la nascita del monoteismo, e mi scuso un po' per la grossolanità della spiegazione. La consegna della legge è il momento centrale di tutta la Bibbia, di tutta la Bibbia ebraica. Che cosa rappresenta allora intimamente questo atto, questo patto, perché si tratta di un patto stilato tra il cielo e la terra?
Certo, allora succede questo, che prima di questi comandamenti Dio fa una promessa, incontra Abramo e Abramo è colui che risponderà sempre a Dio con un hinneni, che in ebraico vuol dire eccomi, è sempre disponibile, è sempre pronto all'ascolto e a un ascolto per lo più tacito. Allora Dio fa un patto con Abramo e gli dice: tu circoncidi i tuoi figli, segui la mia legge che ti darò, perché non la dà ancora ad Abramo, e io renderò la tua stirpe numerosa come le stelle del cielo. Ora già questo è un paradosso, perché da sempre i discendenti di Abramo sono un popolo minuscolo, hanno ancora da diventare numerosi come le stelle del cielo, quindi c'è una promessa sospesa ancora. Questa promessa sospesa al momento di questo dialogo, che poi è un monologo fra Dio e Abramo, è l'annunciazione di una legge che arriverà. Questa legge arriverà dopo qualche generazione, arriverà a un popolo, gli ebrei nella Bibbia, i figli di Israele diventano un popolo e diventano la coscienza di essere un popolo in Egitto, dentro la schiavitù, nel momento drastico in cui conoscono la libertà e la possibilità della libertà. Quindi Mosè, che pure viene da fuori, insegna loro quello che sono, fa loro attraversare quel mare dei giunchi che viene tradotto con Mar Rosso, ma soprattutto fa loro attraversare quel confine tra il non sapere e il sapere chi sei. E poi c'è il racconto della rivelazione, che in ebraico non è detta rivelazione, la rivelazione è semplicemente la consegna, il dare la Torah, questo gettare, perché la parola Torah originariamente vuol dire cosa che viene buttata dal cielo alla terra attraverso la voce di Dio. È un racconto meraviglioso che si snoda nelle pagine dell'Esodo, in cui Dio chiama Mosè al monte, gli dice: togliti le scarpe, devi scalare questa montagna a piedi nudi, perché devi essere a contatto con la terra è la tua dimensione. Non dimentichiamo che in ebraico terra si dice Adamah, che è il femminile di Adam, cioè uomo. Perché se vieni troppo vicino a me, ti stacchi dalla terra, c'è quel cortocircuito fra umano e divino che ti può uccidere. E qui comincia questo dialogo fra Mosè e Dio, che è veramente un dialogo, perché come si vedrà leggendo il testo biblico, questo dialogo a un certo punto si infrange contro la terra quando Mosè spezza le prime tavole. Non dimentichiamo che non solo le tavole della legge, il decalogo, è enunciato due volte nel testo biblico, non dimentichiamo che ci sono anche quattro tavole della legge e non due, perché le prime due vengono rotte da questo gesto drastico di Mosè.
Elena Löwenthal, lei ha parlato di voce, è una voce che comunica alla terra, dal cielo, questo decalogo e comunica questa legge. E lei si sofferma proprio su questo aspetto, l'aspetto della comunicazione. È una comunicazione che implica l'ascolto, oltre che la voce, e anche il silenzio.
Certo, la tradizione ebraica racconta che la rivelazione, cioè questa voce divina che enuncia la Torah e i comandamenti dall'alto del Monte Sinai, è eterna, continua sempre. Basterebbe un momento di silenzio perfetto nel mondo per far sì che gli uomini possano ancora sentire questa voce della rivelazione. Non dimentichiamo che l'ebraico è una lingua molto scarna, molto primitiva, molto essenziale, però ci sono delle eccezioni. Una di queste, forse la più suggestiva ma anche la più difficile, è quella per cui in ebraico ci sono tre radici diverse per dire silenzio, perché evidentemente il silenzio ha dei significati, degli obiettivi e della sostanza diversa a seconda di quello che è. In italiano non abbiamo questa ricchezza semantica, e così come in ebraico la parola voce ha un significato profondo, vasto. La prima volta in cui nel mondo si sente la voce è proprio la voce di Dio che, dice il testo ebraico della Genesi, passeggia per il giardino dell'Eden, dove è appena successo il fattaccio dell'assaggio del frutto proibito. Ebbene, la prima volta che si ode una voce al mondo è questa voce di Dio che passeggia per il giardino e cerca l'uomo. E dice questa parola meravigliosa, breve ma così carica di storia futura, e dice: Ayecha, dove sei? Perché la voce di Dio cerca Adamo, che si è nascosto insieme ad Eva sotto le fronde di un albero perché sa di averla fatta grossa mangiando l'unico frutto che non poteva mangiare, e Dio lo cerca nel giardino, e per la prima volta si ode questa voce che dice: dove sei? Ora che Dio cerchi l'uomo come primo gesto sonoro del mondo, io lo trovo una cosa estremamente suggestiva. E a questa ricerca fa poi eco, naturalmente, la voce di Dio che dal Sinai darà i comandamenti.
La voce dei comandamenti giunge a chi vuole e forse sa ascoltare. Sono l'essenza di tutti i precetti che regolano la vita di ogni fedele. Si tratta di 10 imperativi, che sono positivi, quindi del tipo fai, e anche negativi, del tipo non fare.
Ecco, io sondando e cercando di entrare nel profondo di questo testo, dei comandamenti, anzi di questi testi, sono testi brevi, una paginetta in tutto, con la traduzione. La traduzione è un esercizio di affondo, è un corpo a corpo con il testo, e quindi entrando nel testo ho notato questa simmetria, questo equilibrio tra i comandi positivi, i comandi negativi, questo paradosso del fatto che i comandamenti iniziano non con un imperativo ma con una dichiarazione. Dio dice: io sono, non è un comando. Ebbene, c'è una bellezza profonda in questo testo che va cercata più negli spazi bianchi di quello che non è detto che nell'inchiostro delle lettere, delle parole, del rigo del testo.
Riflettere sui comandamenti, sul decalogo, significa anche riflettere sulla libertà che ha il fedele di disobbedire anche a questi imperativi, perché senza una sorta di disobbedienza non si potrebbe probabilmente crescere attraverso la fede e l'osservanza delle leggi. Ma questo è un aspetto molto delicato, non abbiamo il tempo di occuparcene. Le voglio chiedere, in chiusura, come mai ha deciso di dedicarsi ai 10 comandamenti proprio adesso? È un invito a riflettere sul senso civile delle nostre azioni, delle nostre responsabilità.
Io credo che siano una pagina importante che tutti dobbiamo tenere presente, credenti o meno. È un testo che ci invita a riflettere, ma ci invita a riflettere anche su quello che manca in questo testo, perché l'azzardo è anche quello di provare a capire che cosa non c'è, ma che in fondo c'è fra le righe. E nell'ultimo capitolo di questo piccolo libro mi permetto di riflettere sul fatto che forse ci vorrebbe un undicesimo comandamento, che è non causare dolore, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, che peraltro sta più volte nel testo della Bibbia ebraica. Dobbiamo imparare a guardare a questo testo con fedeltà, con fede, con passione, ma anche con la libertà di aggiungervi qualcosa, di sentire che questo discorso dell'umanità e del suo rapporto con Dio, con il passato, con il presente e con il futuro è ancora tutto da comporre.
Grazie Elena Löwenthal di queste considerazioni, grazie di questo auspicio, grazie di essere stata con noi.
Grazie a tutti voi.
Elena Löwenthal, autrice da ultimo di 10, appena edito da Einaudi nella collana Vele.
Southern man, you better keep your head. Don't forget what your good book said. Southern change is gonna come at last. Now your crosses are burning fast. Southern man, yeah.
È un autentico piacere riascoltare la voce di Mary Clayton, magnifica interprete del soul, qui alle prese con un brano del grande Neil Young, Southern Man.
Alice. Alice.
A un anno dalle poesie di Istruzioni per dipingere, edite da Garzanti, ce ne eravamo occupati, Nicola Gardini torna con un saggio che prosegue la sua personale riflessione sull'importanza che rivestono, ancora oggi per noi, il mondo classico e i classici. Una riflessione avviata con clamore con Viva il Latino nel 2016 e a cui vanno aggiunti con Ovidio La felicità di leggere un classico del 2017 e Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo del 2018. Nicola Gardini, che insegna letteratura italiana e comparata nell'Università di Oxford, esce ora, sempre per Garzanti, con Rinascere, storie e maestri di un'idea italiana, che è un viaggio nel Rinascimento italiano, un periodo aureo a lui molto caro, e basterebbe ricordare l'altro suo lavoro intitolato per l'appunto Rinascimento, edito nella piccola biblioteca Einaudi, Mappe, nel 2010. Nicola Gardini, che è oggi con noi e che accogliamo con piacere. Ben trovato!
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, è un piacere essere con voi.
Nicola Gardini, Rinascere è un'immersione nel Rinascimento, un'immersione in eccellentissima compagnia, quella nell'ordine di Leonardo da Vinci, Poliziano, Pico della Mirandola, Giovanni Pontano, Cassandra Fedele, Lorenzo de' Medici, Niccolò Machiavelli, Girolamo Fracastoro, Ludovico Ariosto. Restando alla metafora, vogliamo raccontare come nasce quella su cui si regge un concetto cruciale come quello di Rinascimento.
Quella della rinascita è una metafora a cui siamo anche fin troppo abituati dalle partizioni della storiografia letteraria e della storia dell'arte. È una metafora che noi stessi abbiamo incollato a un certo periodo, a una certa cultura, cioè al 400-500. Si tratta però di una metafora che coloro che noi chiamiamo rinascimentali hanno già esplorato e si sono attribuiti. Il mio libro, infatti, questo Rinascere, questo nuovo, guarda alla metafora dal punto di vista dei rinascimentali e non dal punto di vista nostro, che appunto li osserviamo a secoli di distanza, attribuendo a loro una riforma dei saperi, una rivoluzione culturale che poi ha avuto una lunghissima scia all'interno della quale ancora viviamo. Quindi mi interessava vedere come un rinascimentale concepisca l'idea della rinascita. E ho visto quindi nove vite, diciamo, osservato nove vite esemplari, proprio perché strutturate intorno a quest'idea di continua rigenerazione, e la metafora si è declinata nelle più varie maniere, da quella politica a quella religiosa, a quella filosofica, a quella linguistica e via dicendo. Insomma, il Rinascimento, quello che noi chiamiamo Rinascimento, finisce per rivelarsi anche un momento culturale in cui questo archetipo della psiche, diciamo, europea si è più espresso e specializzato nelle più varie figurazioni, perché l'assunto di partenza è anche questo, che tutti in qualunque tempo parliamo di rinascita, anche nelle forme più metafisiche, no? Come quella della resurrezione. D'altra parte, il Rinascimento, come fanno vedere addirittura autori quali Machiavelli o altri ancora, ma insisto su Machiavelli perché proprio è il politico per eccellenza, no? Quello anzi che i religiosi hanno additato come il diavolo stesso, molto del pensiero machiavelliano si struttura sulla metafora della rinascita appunto religiosa, della palingenesi della fede, proprio di un ritorno alle origini della purezza del credere.
Rinascere racconta le parabole quindi di nove artisti e pensatori straordinari nel senso del termine proprio etimologico, nove figure esemplari, come le ha definite a giusto titolo. Non li possiamo ovviamente passare in rassegna tutti, però c'è un filo ben teso che li unisce non già in un discorso agiografico, ma attraverso la lettura di testi.
Esatto, sono figure molto diverse fra loro, ma unite da una vocazione sperimentale, da un eclettismo di prospettive che dà frutti nei vari campi in cui ognuno di loro poi si esprime. È pur vero che nessuno è completamente solo in un campo, no? Noi tendiamo a credere che il grande genio sperimentale per eccellenza appunto sia Leonardo da Vinci. In realtà tutto il periodo su cui io mi sono voluto concentrare, che è il secondo 400 e il primissimo 500, è tutto leonardiano, nel senso che è ancora un tempo in cui far cultura significa avere una disponibilità all'ascolto completa, all'ascolto e all'osservazione. È un'epoca, e quindi è una cultura, insisto su questa idea di rinascere e di rinascimento come una cultura e non di un'era, è un momento, diciamo, di scelte. Ecco, che cosa succede in questa cultura? Succede che non si sono ancora prese decisioni normative, non si sono ancora decisi prototipi, modelli, escludendo questo e includendo quell'altro. È ancora un momento in cui esiste una democraticità conoscitiva, linguistica anche, per cui il bilinguismo è assolutamente scontato. Per bilinguismo intendo quello latino-italiano. Ci sono alcuni poi che questo bilinguismo lo contestano anche, il caso è ancora quello di Leonardo, però Leonardo è bilingue in altre forme. Per esempio, per lui il disegno è chiaramente una forma di scrittura che è addirittura superiore a quella verbale, a quella sillabica, diciamo, quella dell'alfabeto. Prendiamo anche questa idea appunto di bilinguismo in una forma più ampia che non quella del semplice doppio codice linguistico, no? Italiano-latino, qualcuno ci metteva anche il greco. I codici sono tanti e in effetti troviamo medici che fanno i poeti, troviamo esperti di politica che fanno gli scrittori di commedie, e sto ancora pensando a Machiavelli, ma lo stesso Ariosto, con quel suo meraviglioso poema che è l'Orlando Furioso, cominciò come poeta latino. Insomma, è un momento questo di grande felicità e di grande amicizia tra le parti del sapere. Anzi, è un momento in cui il sapere non sta tutto da una parte o in una parte, ma aspira davvero a includere il più possibile, e questo si vede molto bene anche in uno come Pico della Mirandola, che filosofo in realtà era tanti filosofi, perché lui è proprio il caso di una combinazione chimica proprio di tutte le dottrine antiche. Ecco che cosa unisce queste figure: l'empirismo, la curiosità e l'accettazione amorosa, il termine filia, proprio amicizia, ma anche amore, continua a tornare, accettazione amorosa di tutto l'altro.
Nicola Gardini, il suo nuovo libro si rivolge in continuazione al tempo presente, lo chiama continuamente in causa, in quello che diventa quasi un gioco di specchi, un tempo presente a cui gioverebbe un'idea forte di cultura, paragonabile a quella che fece rinascere un periodo non certo facile della storia dell'Europa.
Sì, è proprio così. È giusto ricordare che la cultura che noi chiamiamo Rinascimento e che questi rinascimentali vissero in tempi tragici, in momenti di dissoluzione, di disgregazione. È pur vero, sì, che ci fu il periodo laurenziano, 50 anni se vogliamo, di felicità e di equilibrio e di stabilità e di pace in Italia, però diciamo tutto quello che noi consideriamo pieno rinascimento, Ariosto, Machiavelli, Castiglione e insomma tutti gli altri anche meno noti, appartengono a un'epoca di crisi. E che cosa fanno? Cercano rimedio alla crisi. In che modo? Ma cercando davvero di prevedere il futuro. Questo è un grande insegnamento del Rinascimento che io osservo attraverso queste nuove figure. Noi tendiamo a pensare al Rinascimento come un'epoca passatista, archeologica, è in effetti il tempo in cui si sono riscoperti i testi antichi, in cui è nata la filologia, un'arte proprio della lettura del testo antico, o una cultura del recupero e del restauro. Ed è verissimo, ma tutto questo avviene sempre rispetto a una volontà prognostica. Tutti i rinascimentali che noi guardiamo, e nel mio libro ma anche fuori da questo libro, che ne ha inclusi 9 ma ne potevo includere altrettanti e anche molti di più, tutti i rinascimentali pensano al futuro. Lo studio del passato è soltanto un modo per mettere a punto un metodo profetico. E si arriva addirittura ovviamente alle profezie anche di un Savonarola, quindi di un predicatore religioso vero e proprio, ma tutti, anche i più laici, anche quelli che pensano soltanto in termini squisitamente tecnici, politici, come ancora è già ricordato Machiavelli, hanno questa mentalità profetica, cioè di poter raccontare il futuro come si può già raccontare il passato. Il rinascere, su cui io insisto, è il voler riportare la nostra capacità critica e interpretativa alla chiarezza della lettura di cose già avvenute, anche quando già non siano avvenute. È la volontà di rendere logico e prevedibile e quindi trattabile nella maniera più costruttiva, quello che sarà.
Rinascere termina con un congedo dal gusto dolce amaro, a un presente italiano, ma non soltanto italiano, nel quale lei non si identifica, contrappone appunto il Rinascimento come esempio di reazione virtuosa a una realtà in crisi. Queste sono le sue ultime parole, le leggo. Il Rinascimento è cultura della libertà e delle differenze, e per questo, pur allontanandosi sempre più temporalmente da noi, sempre più si rivela capace di indicarci la via giusta. È più che un auspicio.
Lo è. Come possiamo noi imparare a vivere meglio dal passato? La questione è enorme, naturalmente. È ben difficile imparare letteralmente qualcosa dall'antichità o dal Rinascimento, anche solo da ieri, perché bisogna mettersi in una prospettiva critica, bisogna scegliere che cosa prendere, e nel momento stesso in cui scegliamo, evidentemente anche trasformiamo quello che riceviamo dal passato. Il Rinascimento è comunque una cultura, appunto, della prognosi, dell'anticipazione, della speranza anche, di una speranza, diciamo, logica, non una speranza illusoria. Il Rinascimento anzi contesta le illusioni, si inventa un'arte della verità che sarà in mancanza ancora dei fatti. Da qui noi credo possiamo trarre una lezione, da questa volontà di capire, di interpretare, di non escludere a prioristicamente nulla, di allargare il più possibile l'orizzonte e di non avere paura, e quindi di osservare il piccolo e il grande, quello che ci è familiare e che non c'è mai sempre molto familiare quanto crediamo che sia, e quello che c'è invece lontanissimo e che non c'è mai così lontano come a volte noi crediamo che sia. Cioè, il Rinascimento è anche una grande cultura delle relazioni incrociate e anche della ridistribuzione dei pesi e delle misure. Niente è mai così ignoto quanto si creda e niente è mai così noto come si crede. E così noi torniamo davvero a porci in una posizione interlocutoria, guardando a quello che già c'è stato e sapendo che quel che sarà avrà le sue regole, le sue leggi, che solo la nostra volontà di pace e di amicizia può mettere in evidenza.
Grazie Nicola Gardini di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
Nicola Gardini, autore di Rinascere, storie maestri di un'idea italiana, appena edito da Garzanti nella collana Saggi.
Alice. Alice, libri, storie e idee.
E con l'auspicio che una rinascita culturale si riveli capace di indicarci la via giusta, come si augura Nicola Gardini in conclusione del suo saggio, che termina questa puntata di Alice, un po' natalizia. Una puntata di Alice che, come tutte le altre, si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play. Come sempre, nel corso della prossima settimana, dal lunedì al venerdì, poco dopo le 12:30, vi proporremo le pillole di Alice, ovvero gli incontri di oggi, in forma di estratti. Scriveteci se ne avete piacere, l'indirizzo è rete2@rsi.ch. Buon fine settimana da Massimo Zenari.